jeder mit mächtiger Hand seine Gemeinde zurück in ihr Land. Heim zu der Stätte der Reinheit so klar, aus der Verwirrung, worin denn sie war. Ehre sei Gott, wir singen aus Freuden.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun rüstet zum heiligen Krieg, alle Erlöste und führt sie zum Sieg. Höret das fröhliche, siegreiche Lied, sehet die Schar, die nach Zion hinzieht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus erbaute nur eine Gemein, vollkommen tadellos, heilig und rein. Doch durch des Feindes zerstörende Macht ging sie in Dunkel und finstere Nacht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun sammelt am Ende der Zeit alle die Seinen, die Satan zerstreut. Freudig sie kehren nach Zion zurück, wo ihr erwartet ein ewiges Glück. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang.
Liebe Brüder, liebe Schwestern,
cari fratelli e sorelle, vi saluto calorosamente nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Oggi siamo riuniti qui per ascoltare la parola di Dio. Anche se il fratello Frank non è più fra noi, la parola di Dio è ancora sempre la stessa. Tutti quelli che oggi sono presenti e tutti quelli che ascoltano online, siete tutti benvenuti e auguriamo a tutti voi una ricca benedizione di Dio. Vorrei leggere una parola dal capitolo 45 di Isaia. Isaia capitolo 45 dal versetto 2. Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi impervi. Frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro. Io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti, affinché tu riconosca che io sono il Signore, che ti chiama per nome il Dio di Israele. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho disegnato, sebbene non mi conoscessi. Io sono il Signore, non ce n'è alcun altro, fuori di me non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscessi, perché da oriente a occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è alcun altro. Io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità. Io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. Nel versetto 2 abbiamo letto: io camminerò davanti a te. Sì, cari fratelli e sorelle. Il Signore ci guiderà per il suo cammino e ci precederà e appianerà la via, toglierà le pietre perché non inciampi, perché tu abbia una via su cui camminare. Ringraziamo il Signore perché Lui stesso ci accompagna in questa via, perché possiamo raggiungere con Lui insieme la meta. Nel versetto 3 è scritto: che ti chiama per nome il Dio di Israele. Sì, cari fratelli e sorelle, non tu né noi abbiamo cercato Dio, ma è stato Lui a cercarti. Lui ci ha chiamati per nome e noi siamo Suoi. Possiamo essere chiamati Suoi figli. Lui l'ha promesso e noi vogliamo ringraziarlo per questo. Lodiamo e glorifichiamo e diamo a Lui l'onore. Io sono il Signore, non c'è altro fuori di me, non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscessi. Sì, c'è un solo Dio, Gesù Cristo nostro Signore, Gesù Cristo di Nazareth. Lo ringraziamo con tutto il cuore che ha fatto, per ciò che ha fatto alla croce sul Golgata. Ci ha salvato, ci ha guarito e ci ha messo su questa via. Che il Signore ci benedica anche questo pomeriggio quando ascoltiamo la Sua parola. Apriamo i nostri cuori affinché la parola possa portare frutto nei nostri cuori. Preghiamo. Sì, Signore fedele, ti ringraziamo perché ci hai chiamato per nome, perché ci hai permesso di essere le Tue pecore, perché Tu, Signore Gesù, ti prendi cura di noi, perché ci dai la possibilità che possiamo capire. Signore Gesù, ti ringraziamo per la parola che abbiamo letto, che Tu vai davanti a noi, ci accompagni per la via dove Tu ci hai messo. Benedici, Signore Gesù, questa via e fa che siamo di benedizione per gli altri. Ti ringraziamo, Signore Gesù, che oggi pomeriggio possiamo ascoltare la Tua vera parola, che possiamo aprire i nostri cuori, che possiamo aprire le nostre orecchie, perché la Tua parola è sì e amen. La Tua parola è vita per noi. E a Te, Signore fedele, sia lode, gloria e ringraziamento per l'eternità. Amen. Lode e ringraziamento sia al Signore. Ho dovuto pensare al coro della canzone Le tempeste si scatenano e poi e i venti soffiano. Sì, preferiamo che i venti soffiano piuttosto che le tempeste. Siamo riconoscenti che possiamo essere qui per adorare. C'è tanto bisogno sulla terra. E quando sentiamo e leggiamo delle difficoltà, quasi dimentichiamo le nostre proprie difficoltà. Sì, quasi dimentichiamo le nostre difficoltà. Qui una lettera da Kassel, catarrata in una famiglia, grande difficoltà. A volte abbiamo l'impressione di non poterlo più sopportare, a meno che Dio non intervenga. Viviamo molto al di sotto del nostro livello spirituale, molto al di sotto di tutti i privilegi che Dio ci ha dato attraverso Cristo. E spero che Dio rafforzi la nostra fede, il nostro coraggio, la nostra certezza e tutto ciò che ne consegue. Che non guardiamo timidamente come stanno le cose e andiamo avanti con il cuore pesante, ma che abbiamo la grazia di fidarci del Signore, di prenderlo in parola e di semplicemente nella fede, di pretendere nella fede. Possiamo reclamare per noi, lo abbiamo sentito molto chiaramente nella predica del fratello Branham, il segno, quando Dio è con noi e come era allora col popolo di Israele, l'agnello è stato immolato, macellato, e questo era quello che c'era bisogno di fare. Non c'era più disturbi in casa, non c'era calma all'esterno, sì, anche con gli egiziani e con tutti gli altri, ma dove c'era disordine, ma dove l'agnello era stato scozzato e il sangue sparso sugli stipiti delle porte, non c'era più disordine, c'era fede, c'era fertezza. E le persone si sedettero, mangiarono e ringraziarono il Signore, ma si erano preparati a partire perché era giunta l'ora della liberazione. Nel momento, nella stessa notte in cui l'agnello fu scozzato, avvenne l'esodo, la liberazione, la svolta, la salvezza, la vittoria, la benedizione. Tutto è stato manifestato nella notte in cui l'agnello è stato macellato nelle case. Fino ad allora Mosè negoziava con il faraone una volta, un'altra volta, un'altra volta e un'altra volta ancora. Avvenivano pestilenze di vario genere, ma nessuna liberazione, nessun riscatto. L'acqua divenne sangue, tutti conoscete le 10 diverse piaghe. I miracoli e i segni ebbero effettivamente luogo, ma solo quando l'agnello fu immolato accadde ciò che Dio aveva chiesto. Il sangue è stato portato sulle case. L'angelo distruttore doveva passare oltre, non aveva il diritto di avvicinarsi a coloro che erano obbedienti a Dio. E voi vedete, non fare questo e quello, ma l'agnello, il sangue dell'agnello, e crediamo con tutto il cuore che siamo sotto la protezione del sangue dell'agnello. Satana non deve più toccarci. Una persona che è consapevole se volmente sta nella presenza di Dio in obbedienza alla sua parola sotto il sangue dell'agnello in fede. Su questa persona il nemico ha perso il suo diritto, può infuriare e scatenare l'inferno, ma non può portare danno alle nostre anime perché il sangue dell'agnello è stato sparso e siamo stati redenti. Tutte queste difficoltà, e ce ne sono anche altre che non riesco a ricordarmi al momento, ma ce n'erano ancora. Sì, una sorella ha chiamato e abbiamo detto alle persone che pregheremo per loro. Perché non lo facciamo ora? E leggiamo prima una parola in modo da rafforzare la nostra fede, che fa parte della preghiera. Perché una preghiera senza fede è fatta solo di parole. Una preghiera senza fede consiste solo di parole. Una preghiera di fede consiste in potenza, potenza di Dio che si sprigiona, che diventa efficace, che si rivela perché noi crediamo. Quindi, pregare e credere. Questo è certamente, non avevo intenzione di farlo, ma ho voglia di leggerlo, nonostante possiamo prendere Marco 11, con questo saremo soddisfatti di leggerlo. Questo dal versetto 22, Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete.
Darum sage ich euch, bei allem, was ihr im Gebet.
Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Abbiamo ascoltato spesso queste parole, ma le abbiamo capite? Abbiamo ricevuto la grazia di agire di conseguenza, credere che ciò che chiediamo a Dio ci è stato già dato per grazia. In altre parole, che Dio ci ha ascoltati e Dio ci ha già risposto. Con questo lui viene onorato e glorificato dal fatto di poter confermare la sua parola. Vogliamo questa parola tenerla nel cuore davanti agli occhi e portiamo insieme al Signore tutte le richieste di preghiere. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, veniamo davanti al tuo volto, Dio. Ci poniamo sul terreno della fede, sul terreno vittorioso del Golgota. Signore fedele, tu ci hai dato la tua parola. Alla tua Chiesa all'inizio hai dato tutto. Tutta la pienezza, tutta la potenza, tutti i doni, tutti i frutti, tutte le benedizioni, non mancava nulla. Abbiamo ascoltato che tu ristorerai, ristabilirai, Signore, ogni mancanza deve passare. O Dio fedele, veniamo ora così come siamo e ti portiamo tutte queste persone, i nostri fratelli, le nostre sorelle vicini e lontani. Hanno scritto, chiamato, l'hanno detto personalmente e aspettano una risposta dal cielo questa sera. O Dio fedele, noi crediamo che tu sei presente, crediamo che tu ci ascolti, crediamo che tu ci rispondi. E noi ti portiamo tutte queste richieste di preghiere. Signore fedele, dacci ora la fede per accettare che tu l'abbia già compiuto. Hai guarito, salvato, hai liberato, oh Signore fedele. Ci ricordiamo in modo particolare la nostra sorella nella sua sofferenza. Dio fedele, non basta solo compassione, Signore, vogliamo che la Tua potenza sia rivelata, manifestata, che il potere di Satana sia spezzato, che lei sia liberata, che sia benedetta e completamente guarita. O Dio fedele, a Te sia lode e onore, gloria e adorazione. Signore, crea un'atmosfera di fede, mio Dio, tale che Ti preghiamo come da una sola bocca e crediamo che Tu risponderai. Alleluia al Tuo nome meraviglioso, Dio fedele. Ti ringraziamo perché ci hai ascoltato. Ti ringraziamo che tu ci hai risposto. Amato Signore, tu hai steso il tuo braccio potente e la fede di coloro che hanno avuto richiesta di preghiera, la nostra fede, l'hai fatto venire davanti al tuo trono insieme alle nostre preghiere e hai permesso che trovassimo grazia davanti ai tuoi occhi. Oh, caro agnello di Dio, ci mettiamo sotto la protezione del sangue. Signore fedele, ti ringraziamo perché ci hai riscattati, perché possiamo essere tua proprietà. Signore, vogliamo prepararci a partire per vedere i tuoi miracoli e i tuoi segni. Oh Signore, dacci ciò di cui abbiamo bisogno affinché tu sia glorificato e tutti le nostre mancanze passino. Ti ringraziamo che non abbiamo portato un fuoco estraneo sull'altare. Oh Signore, vogliamo vederti operare, vedere e confermare la Tua parola, che le Tue promesse si compiono. Signore, cammina come il vivente, come il risorto in mezzo al Tuo popolo. Tu conosci i bisogni in mezzo a noi, tutte le richieste di preghiera, oh Signore. Per quanto tempo esiteremo a prenderti in parola? Per quanto tempo vogliamo stare in disparte e guardare cosa fa il nemico? Signore, facci grazia di vedere in breve che sei e che hai fatto grazia al tuo popolo e ti riveli in mezzo a loro. A te, Dio onnipotente, che sei diventato il nostro Padre per mezzo di Gesù Cristo, a te sia riconoscimento, la lode, la gloria e l'adorazione nei secoli dei secoli. Amen. Sia ringraziato il Signore. Mi è stato consegnato un bigliettino quando ero già seduto qui davanti e qui c'è la richiesta: potresti parlare dell'argomento stasera, l'apparizione dell'avversario prima della venuta del Signore, 2 Tessalonicesi 2. Questo è ovviamente possibile, uno dei temi più difficili, più importanti, più attuali che abbiamo o di cui possiamo parlare. Spero solo che tutti ne traggano un beneficio, perché fondamentalmente ci sono temi dottrinali, temi profetici e temi evangelistici. Si può parlare delle parabole, ma la domanda è sempre quella: che cosa, come figlioli di Dio, di cosa ne approfittiamo di più? Bisogna portare agli increduli una parola evangelistica. L'insegnamento è la spina dorsale di una chiesa. Se una chiesa non ha insegnamento biblico, allora non ha una posizione stabile, non ha sostegno, e semplicemente fa parte di questo. E poi naturalmente anche l'aspetto profetico ne fa parte. Chi non ha la parola profetica non ha una visione d'insieme, non sa quale sia il piano di Dio e soprattutto non ha un orientamento per questo tempo. Prima di entrare nella parola di Dio, sì, certamente solo in breve, poi pregheremo. E vogliamo pregare in modo tale che molte persone possano pregare, che ognuno dica solo ciò che c'ha di particolare, senza un'introduzione, senza una conclusione. Per cui è un culto. Tutti possono pregare nella propria stanza con introduzione, con conclusione, ma ho l'impressione che in un'ora di preghiera il maggior numero possibile di persone debbono pregare. Anche le sorelle possono pregare. Nelle riunioni abbiamo poche opportunità di fare questo, e quando Dio può fare questo, quando si può rivelare, credetemi, si rivela dove la sua parola, dove viene ascoltata con fede, anche dove le persone lo ringraziano dal profondo del cuore, perché lui ci parla e ci dà ciò che ha promesso di darci. Adesso faremo una breve riflessione. Sapete, e credo che sia la volontà di Dio di scrivere sia su Cristo che sull'Anticristo, chi è Cristo e chi è l'Anticristo. E l'ho ripetuto più volte, queste due cose, per quanto contraddittorie e fondamentalmente diverse, chiunque voglia riconoscere l'Anticristo deve aver riconosciuto Cristo. Chi indovina è in dubbio, è in buio. Le due cose sono separate come il giorno e la notte, come il paradiso e l'inferno. Ma se non riuscite a vedere uno, non riuscirete a vedere l'altro. Lo dimostrerò. L'origine di Cristo risale a Dio e dimostrerò che l'origine dell'Anticristo risale a Satana. La parola di Dio ci dà ogni risposta. Non abbiamo bisogno di cercare qui. E posso leggervi dal profeta che Lucifero era già splendidamente decorato come lo è oggi l'Anticristo. con pietre preziose, con oro e con tutti gli ornamenti. L'avete letto nella parola di Dio, è scritto che Lucifero era già ornato di tutta la bellezza nel giardino dell'Eden, come lo vediamo ora nell'Anticristo. Ma qui si tratta di 2 Tessalonicesi 2 e nessuno più di Martin Lutero ha fatto riferimento a questo passo biblico in riferimento all'Anticristo. È sorprendente sia nel profeta Daniele, ovunque abbia trovato una parola, ha fatto il ponte e ha scoperto le tracce dell'Anticristo, e non solo questo, li ha scoperti effettivamente. Viviamo in un'epoca in cui tutto dovrebbe essere connesso, ma probabilmente il profeta Amo che chiese: come possono due persone andare insieme se non sono d'accordo? E la parola di Dio dice in che modo Cristo è d'accordo con Belial. Che cosa hanno in comunione luce e tenebre? Cosa hanno insieme il servizio a Dio e l'idolatria? Le due cose si escludono a vicenda, ma con l'aiuto di Dio guarderemo a questo aspetto separatamente. Non so per chi dovrebbe essere questo importante così all'improvviso, ma sia come sia, qui ci sono scritte alcune cose. Qui si parla del giorno del Signore in 2 Tessalonicesi 2 e della nostra unione con Lui, e poi anche dell'Anticristo e dell'uomo del peccato, dell'uomo empio. Ma è molto difficile parlare di questo. Leggiamo il primo versetto. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo. Da queste parole chiaramente viene in risalto che queste parole sono rivolte a persone che prima del rapimento saranno sulla terra. L'abbiamo capito, si tratta, lo rileggo di nuovo, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo. Dovete vedere questa parola in relazione con prima Tessalonicesi 4 e poi anche con 5 Tessalonicesi 4. Prosegue immediatamente con 2 Tessalonicesi. Versetto 17. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole e a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Qui in prima Tessalonicesi 4 viene descritta la sequenza di come avverranno le cose fino a che incontreremo il Signore nell'aria. Poi incomincia nel capitolo 5. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Non vogliamo approfondire questo, poiché siamo qui ancora una volta, si parla del giorno del Signore prima del rapimento. Mettiamo un po' d'ordine. ordinarlo, ma è già ordinato. Nel versetto 2 è scritto di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare sia da pretese ispirazioni sia da discorsi sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Sappiamo tutti che cos'è il giorno del Signore. Il giorno del Signore inizia nel momento in cui la sposa dell'agnello viene presa da questa terra. Il giorno del Signore include la grande tribolazione, i giudizi della coppa dell'ira, i giudizi della tromba. È tutto ciò che si trova nel periodo tra il rapimento e l'istituzione del regno millenario deve essere incluso in questo. In questo contesto è importante che anche questo aspetto venga preso in considerazione, di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare. Quanti sono stati negli ultimi tempi messi in una tale confusione? Il giorno del Signore è venuto, Cristo è venuto, sempre in tutti i luoghi confusione, c'è sempre agitazione in tutti i paesi, non solo qui. No, non c'è bisogno di aver questo. Non lasciatevi turbare né da una rivelazione dello Spirito né da un'affermazione o una lettera da parte nostra, come se il giorno del Signore fosse già venuto. Nel versetto 3, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non è necessaria alcuna rivelazione speciale al riguardo. C'è una sola persona sulla terra che si alleva al di sopra di tutto, solo uno che dice di essere la voce di Dio sulla terra, solo uno che afferma di essere rappresentante di Gesù Cristo, solo uno che afferma di poter perdonare i peccati dei vivi e dei morti, ma chi perdonerà i suoi peccati? Le cose sono scritte in modo così chiaro che non c'è bisogno di indovinare. E Paolo scrive ai Corinti: se il Vangelo che predichiamo è nascosto a coloro che sono sulla via della perdizione, rimane nascosto a quelli che vanno giù, ma chi sarà? Sarà rivelato a quelli che verranno presi in alto. Non può essere altrimenti. Se Cristo è in noi, allora l'Anticristo ci viene mostrato. È una cosa contraria e non vogliamo fare un passo lungo, ma sappiamo è lo Spirito di Dio dentro di noi. Auguriamo a tutti il meglio. Ci sono persone che credono che anche il diavolo sarà salvato. Se Dio lo aveva destinato a questo, perché no? Ma Dio non l'ha predestinato per questo. La Bibbia dice che sarà gettato nel lago di fuoco e così sarà gettato lì. L'amore di Dio è all'interno dei confini di Dio, così come la grazia di Dio. Non si può semplicemente superare qualsiasi misura e pensare di essere ancora con Dio. Se è in Dio finché sia in Dio finché si è nei limiti della sua parola, e se si oltrepassa allora non si è più con Dio. Se si tratta, sarebbe vano se pensassimo che queste sono le chiese stabilite che si sono allontanate dalla parola di Dio. Non c'è bisogno di andare così tanto indietro nel tempo, basta guardarsi intorno a noi, poi la parola viene a noi, a tutti gli altri che si sono fermati. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Quanto sentite tutti gli errori che ci sono nelle proprie righe, e dico nelle proprie righe, lo dico di proposito, allora non sono sorpreso. Ma il fratello Branham disse: se la Chiesa pentecostale dovesse andare avanti così per altri 100 anni, sarebbe peggiore della Chiesa romana. Quando poi pensa a tutte le distorsioni e le interpretazioni che sono state fatte da questo messaggio e tutte le cose che sono state portate alla luce, è semplicemente incredibile. Non c'è bisogno di andare lontano, è così importante che ora, prima del ritorno del Signore, prima di essere uniti a Lui nel rapimento, e se qualcuno pensa che Cristo sia sceso su questa terra già e sia ora qui, è una tale persona, è un bugiardo. Cristo è entrato nella Chiesa attraverso lo Spirito a Pentecoste, e in questo modo egli opera sulla terra attraverso lo Spirito. Egli stesso rimane mediatore e intercessore finché non sarà entrato l'ultimo, e solo allora lascerà il trono della grazia. Dal libro dei 7 suggelli posso facilmente dimostrare che stiamo ancora vivendo nel quarto suggello. Il quarto suggello comprende l'intera epoca di Laodicea fino alla fine. Il quinto suggello riguarda gli ebrei, il sesto la grande tribolazione dopo il rapimento, e il settimo la fine di tutte le cose, il passaggio al regno millenario. Possiamo leggerlo nel libro dei suggelli. Quindi tutto è chiaro, Dio ha dato chiarezza attraverso la sua parola. Ma quando si sentono delle cose, e io non sono una di quelle persone a cui piace sempre trasmettere quello che si sente, ma devo quasi sorridere anche se la cosa è così seria, perché sono l'ultima persona che sa queste cose. In ogni caso ho sentito che il fratello Branham avrebbe detto in Germania, dove ci sono gli abeti neri, questi alberi, sorgerà una luce intensa. Ora sorrido un po', ma non c'è niente da ridere. Che assurdità! Non ho una buona memoria, ma ho la grazia di Dio. Negli anni 60 ho ascoltato per intero le prediche del fratello Branham, e non l'ho ascoltato solo una volta. Non c'è una predica che non abbia ascoltato meno di 3 volte, la maggior parte di queste prediche 5 o più volte. E se le cose che mi sono state dette ieri, domani non lo sa, può essere, ma dalle prediche oserei dire che so cosa è stato detto perché ho ascoltato attentamente. Ma immaginate, le persone sono impressionate, influenzate da queste cose, e poi si rendono conto che vengono lì dove gli alberi, gli abeti sono neri nel buio, e allora sono tutti felici. No, è incredibile quanto le persone possono arrivare. Non arrabbiatevi con me se do l'espressione è l'espressione che vorrei dire su queste persone, quello che penso non voglio dirlo. Sono seduttori, ingannatori che non hanno nulla a che fare con il regno di Dio. Scusate che non tengo questa espressione per me, il popolo a cui si riferisce la parola di Dio, che il nostro Signore stesso ha detto, tutte queste cose devono essere tolte dal regno di Dio. Un giorno dovrà arrivare il momento in cui tutti coloro che sono di intoppo nel regno di Dio e quindi pongono una pietra d'inciampo sulla via del popolo di Dio, questo non può continuare fino alla fine. Ci sarebbe un tira e molla, e finché ci sarà un tira e molla dove sarà l'unanimità dello Spirito, l'unità con Dio e fra di noi. No, deve arrivare qualcosa con cui Dio può testimoniare dov'è la verità e dove Lui è. Lui si legherà solo con la verità. Non si può mettere insieme Dio con qualcosa di diverso dalla Sua parola, dalla verità. La Sua parola è la verità. Ed è qui che i spiriti si separano, e se si leggono le prediche con serietà e li si traduce anche, poi viene detto, chi non crede una sola parola di Dio è colpevole di tutto ciò che il Signore ha detto. E quanti sono coloro che non sono disposti a credere ciò che Dio ha detto e a credere che il Signore ha ordinato e che ha ordinato e ha stabilito delle persone per mezzo del quale ha parlato. E non pensate che sia, mi riferisco a me, ma tutti noi crediamo certamente che il fratello Branham fosse un uomo mandato da Dio, e credo con piena convinzione di aver capito l'ordinata, e la capisco secondo la Sacra Scrittura, sulla base della Sacra Scrittura. Chiunque possa convincermi che non è così, lo faccia e lo ringrazierei di cuore. Non si tratta di voler aver ragione, nessuno di noi dovrebbe preoccuparsi di aver ragione. Solo una persona ha ragione, e questo è Dio. E Dio non si unirà mai a noi, dovremmo essere d'accordo con Lui per poter andare avanti con Lui. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Nel profeta Daniele, non so se posso trovarlo subito, è scritto dell'uomo che vuole cambiare i tempi e la legge. Dovrebbe essere nel capitolo 7 o 9. Lo avremo fra poco. Come ho detto, non ero affatto preparato a questo argomento. Guarderò il capitolo 11 a partire dal versetto 36. Ma abbiamo una lezione biblica. Perché non cercate la parola del profeta Daniele, in cui si dice si eleverà al di sopra del Dio degli dei e si proporrà di cambiare la legge e i tempi stabiliti? Capitolo 7, giusto? Naturalmente, eccola qui davanti a me, Daniele 7, versetto 25. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. Questo si riferisce già agli ultimi 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Questo deve venire ancora su Israele. Non ci piace parlare di questo, il popolo ha sofferto tanto, che preferiremmo poter dire che non viene più nulla per loro, ma immaginate cosa è scritto qui. Vorrei avere adesso la vecchia Bibbia di Lutero in qui, Daniele 11, il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà di sopra di ogni Dio e pronuncerà parole inaudite contro il Dio degli dèi, prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compierà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo al Dio preferito dalle donne, né ad alcun Dio, perché si innalzerà di sopra di tutti. Volevo leggere ancora un versetto, l'ultima parte del versetto 38. Onorerà con oro e con argento. Dove abbiamo oro, argento, pietre preziose e tutto il resto? Basta leggere nel profeta Ezechiele. Dovrebbe essere nel 28 capitolo, dove tutte queste belle cose sono state messe in Lucifero. Ezechiele 28, versetto 13. Eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, saffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio. Preparati il giorno che fosti creato. La descrizione, se l'avete letto prima, no, non c'è descrizione migliore di quella di Ezechiele 28. Leggo dal versetto 1, forse sarà meglio. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, di al principe di Tiro, così parla il Signore Dio. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio, io sto seduto sul trono di Dio nel cuore dei mari. Mentre sei un uomo, non un Dio, e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele. Sì, certo, Satana. Ecco, tu sei più saggio di Daniele. Nessun mistero è oscuro per te. E poi chi lo segue e col commercio, con la saggezza, tutto il resto. E poi Apocalisse 17 si legge, con il tuo commercio sei diventato ricco e re della terra, hanno fornicato con te e così via. Così Satana è stato mostrato nei vari e li ha posseduti nei vari re fino a quando ha potuto incarnarsi in un uomo. E questo non sfugge a chi porta nel cuore una rivelazione di Dio. Beato l'uomo che legge la parola a cui viene rivelata attraverso lo Spirito Santo. Quando leggiamo queste parole, l'ira divina viene in noi. Non è perché siamo arrabbiati con una persona, no, ma perché molti non leggono la parola di Dio e quelli che la leggono non hanno alcuna rivelazione. Questi sono tutti coloro che non hanno riconosciuto che Dio ha un messaggio profetico per questo tempo e che la parola di Dio viene solo ai profeti. Quanti sono coloro che non sanno nemmeno dove Dio vive, né come il suo nome, e passano oltre a quello che Dio effettivamente ha detto? Chi fuggirà in questo periodo, chi sarà in grado di essere preparato? Le persone che si uniscono a grandi greggi che sotto qualche capo, quelli che si lasciano chiamare fuori. Popolo mio, uscite, separatevi, non toccate nulla di impuro. Oggi viene detto, entrate, entrate, dove? Dove entrare? Unitevi, sì, con chi? Unitevi con chi? Cristo è il capo della Chiesa e tutti coloro che sono battezzati nel corpo di Gesù Cristo attraverso lo Spirito sono sottomessi al capo e tutti coloro che riconoscono Cristo come capo e devono togliere tutto il testo, tutto il resto. Cosa dobbiamo a che fare con un capo se non è Cristo? Non so chi voleva questa risposta, ma nulla è più chiaro di questo passo biblico in combinazione con tutti gli altri. E così come Cristo ha molti nomi, figlio di Dio, figlio dell'uomo, servo, re e molto altro, molte indicazioni ancora, così anche qui con questo avversario, è l'empio, l'anticristo, il falso profeta e molte cose, è colui che si eleva al di sopra di tutto ciò che è culto divino o Dio, ma tutte queste denominazioni si applicano sempre alla stessa persona e sappiamo che è scritto qui il versetto 9, la venuta dell'Empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, l'opera del nostro Signore era l'opera di Dio, il nostro Salvatore poteva dire non sono io che faccio le opere, ma il Padre che abita in me fa le sue opere, ma ecco qui qualcuno attraverso il quale Satana è attivo. Beato l'uomo che riesce a vedere tutto questo. Naturalmente attraverso cose potenti o con ogni sorta di opere potenti, di segni e prodigi bugiardi. Non conferma della parola di Dio, non guarigioni. Non c'è stata ancora nessuna guarigione lì. Non voglio parlare personale di qualcuno, ma quando la regina del Belgio si recò lì perché era sterile, lo è ancora oggi. Chiunque voglia può andarci e chi è fecondo diventerebbe sterile. Le cose stanno così, è una cosa molto seria per me. Dio ha un canale divino solo e questa è la sua santa parola, è solo lo Spirito Santo che è sempre collegato alla parola di Dio. E tutto il resto, così come l'acqua viene respinta dall'olio, così deve essere respinto. E ve lo dico, Dio ci ha destinati a combattere per la verità, anche a costo di sacrificare la nostra vita. Ed è per questo che il diavolo ha una rabbia così terribile. Se potesse, ci ucciderebbe ancora più velocemente di quanto Dio ha ho così ordinato, ma Dio ci darà il tempo necessario per presentare tutte queste verità bibliche senza tener conto delle perdite, in modo che tutti abbiano la possibilità di ascoltare queste cose. Del seme del serpente Satana a Caino, a mostrarvi come dalla linea di Caino siano nate tutte queste persone. Nimrod, che voleva unire tutti sotto un unico capo, tutti e così voleva fare la torre di Abele. Dio ha toccato la cosa ed è caduta. Una confusione di lingue, volevano salire loro stessi da qualche parte. Dio ci porta in alto. Dio doveva venire da noi perché potessimo salire attraverso di Lui. Tutte queste cose, poi vediamo Caino e Abele, tutte le cose dell'Antico Testamento fino a Gesù e Giuda e poi alla fine Cristo e l'Anticristo. Ma il Signore lo colpirà col soffio della sua bocca quando tornerà per restituire il regno millenario e lo ucciderà. Così è scritto, ma spero che abbiamo detto abbastanza al riguardo e spero anche che saremo riconoscenti nel nostro cuore per la rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore, perché senza questa rivelazione divina rimaniamo nel buio, brancoliamo qui e brancoliamo là e non troviamo né qui né là, ma per la grazia di Dio il Signore ci aiuterà. Qui è scritto: con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si siano compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. A volte la gente non mi capisce del tutto, ma nel momento in cui mi rendo conto che un insegnamento, una dottrina viene da Roma, allora è la fine della dottrina, di quella dottrina. È così. Deve essere tolta con tutte le radici. Non c'è più interpretazione. Allora è finita per quella dottrina e nessuno può chiederci e di non farlo, nessuno può pretendere che ignoriamo le rivelazioni e le verità divine. Dio non ha dato loro questo, le ha date perché riconoscessimo la verità, perché la verità ci rendesse liberi, perché fossimo saldamente ancorati a questa verità divina. Questo è il nostro destino, non solo parlare e dire di queste cose, abbiamo il messaggio. Vi dico la verità, oggi ci sono molti che dicono sì, crediamo alla giustificazione. Sì, l'avete sperimentato. All'epoca di Lutero la giustificazione non era una dottrina, era la proclamazione della parola di Dio e la gente l'ha sperimentata. Ai tempi di Wesley la santificazione non era questione su cui discutere, ma una proclamazione della parola e la gente l'ha sperimentata. Il risveglio pentecostale non era un insegnamento sul battesimo dello Spirito, ma il battesimo dello Spirito stesso. Oggi si insegna a tutte dove sono le cose che si sperimentano. Pensate che la giustificazione sia una dottrina e che mi salverà, oppure la santificazione è una dottrina che mi salverà, o la dottrina del battesimo ci salverà. No, dobbiamo fare l'esperienza che l'insegnamento ci porta a sperimentare Dio e che noi sperimentiamo Dio e portiamo con noi ciò che ha promesso. Ho una grande fede nel mio Dio, anche se spesso sono giù di morale, non so cosa fare, come si andrà avanti. Tuttavia ho assoluta fiducia che Dio porterà a termine l'opera che ha iniziato. E so che come Dio vive la sua parola è nel mio cuore, nella mia anima e nel mio spirito. Io vivo e muoio per questa parola. E spero che tutti noi crediamo dal profondo del cuore e che eliminiamo davvero tutto ciò che appartiene alle tradizioni che non sono nelle sacre scritture. Dobbiamo liberarci da esse. Non c'è altro modo. E posso dimostrarvi dalle sacre scritture e dalla storia della Chiesa che ognuno ha portato con sé le proprie tradizioni. La divinità è stata portata da una Chiesa da una Chiesa all'altra. Che cos'era? Si conoscevano cose nuove e si portavano cose vecchie, cose vie. Così è andato sempre avanti e ora è finita. Ora Dio vuole una cosa nuova, totalmente nuova fra il suo popolo, senza alcuna mescolanza, puro annuncio, pura esperienza con Dio, proprio come ci ha promesso nelle sue parole. Possiamo credere che Dio non sia affaticato tanto in vano, ma c'è un senso e scopo dietro a tutto questo per avere alla fine una sposa che sia dalla sua parola, spirito del suo spirito, vita dalla sua vita, è semplicemente fatta dallo stesso materiale di cui è fatto lui, in modo che gli stia bene e possa essere portata a lui il giorno in cui lui ritornerà per prenderci a casa. Per grazia saremo partecipi a questo. Amen.
Zünde an mein Feuer, hell im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich Seele und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heil.